terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, cerchiamo di semplificare oggi un tema che potremmo chiamare essere o avere, o anche essere e avere, oppure anche come essere di più pur avendo di meno. Insomma, il problema è il nostro valore come persone, la nostra approvabilità e quindi anche poi la misura in cui gli altri ci approvano, la misura in cui gli altri ci riconoscono valore. Quanto dipende da ciò che siamo, quanto dipende da ciò che abbiamo? Quanto è giusto che dipenda da ciò che siamo, quanto è giusto che dipenda da ciò che abbiamo? Questa dicotomia dell'essere e dell'avere naturalmente è presente a tutti noi perché tutti noi siamo ben consapevoli di una cosa ed è che ci sono persone che hanno molto essendo poco e persone che hanno poco essendo molto. Tradizionalmente la simpatia delle dichiarazioni ufficiali ispirate a una moralità retta va tutta all'essere, cioè tutti dicono è molto meglio colui che è anche se non ha niente. E invece colui che ha molto, tanto più se è poco, è un cattivone. Questo è il modo in cui ci poniamo. Di fatto, però, succede che la stima sociale si ripartisce in un'altra maniera e tutti vanno in cerca della compagnia di chi ha molto e non tutti vanno in cerca della compagnia di chi è molto. Insomma, cerchiamo di esplorare un pochino questo tema nella chiave anche di trovare qual è il modo migliore per privilegiare l'essere, posto che davvero l'essere abbia un primato sull'avere, anche quando non si ha molto. Non c'è niente di male a gioire di ciò che si ha, ovvero nell'avere non c'è una colpa in sé. Una certa disapprovazione di chi mette l'accento sull'avere nasce dal fatto che spesso mettere l'accento sull'avere implica un togliere l'accento dall'essere. Ma le cose belle sono belle. Un anello con una pietra bellissima è una cosa bellissima. È bellissima la pietra, è bellissimo l'anello, è bellissimo che onorino e ornino il dito, eccetera, eccetera. In questa bellezza c'è un valore che non va minimamente sottovalutato. Cioè gli oggetti, che sono cose che noi possiamo avere ma non essere, sono belli, possono essere molto belli. E quindi non, anche le cose che appartengono necessariamente all'ambito dell'avere hanno in sé un valore. Non parliamo di un quadro che incorpora anche una enorme virtù da parte di chi lo ha, sempre se è un buon quadro, da parte di chi lo ha dipinto. Oppure una casa con una vista, con la terrazza che ha la vista sulla cupola del Duomo di Firenze, è una cosa bella, cioè essere al cospetto dell'opera geniale di Brunelleschi è una cosa bella. E quindi avere quella casa non è un male, è un bene. Ed è un bene che esistano case con vista sulla cupola di Brunelleschi, esattamente come è un bene che esistano anelli dove un brillante è stato tagliato in modo da catturare la luce in maniera impareggiabile e da restituirla in un brillio iridescente e tutto questo genere di cose. Oppure gli oggetti belli, le cose belle che appartengono all'ambito dell'avere, cioè le cose belle che si possono avere ma che non si può essere, hanno un altro aspetto molto positivo, cioè che servono a fare cose belle. Per esempio una bellissima Jeep, un bellissimo fuoristrada, non è solo un oggetto che incorpora un'enorme virtù estetica, tecnologica di chi l'ha costruito. È anche qualcosa che permette di fare dei giri in luoghi dove altrimenti non potrei arrivare. Quindi mi permette di trasferire un pochino questo avere sull'essere, mi permette di farlo diventare esperienza. Lo stesso dei begli sci, costosi, di ottima qualità, mi permettono di muovermi quasi io volassi sulle nevi perché sono molto efficienti. Un bel proiettore per i film, un proiettore di DVD, mi permette di accedere all'esperienza dell'intelligenza di chi ha girato questi film e li ha resi disponibili e possibili. Una bellissima cantina con le pareti in mattoni, grezzi, eccetera, eccetera, è un luogo dove si può provare moltissimo piacere stando insieme con gli amici, eccetera. E se poi ci sono degli ottimi vini e così via. Quindi i beni sono in sé delle cose molto belle. È tutta vita avere cose belle, aiutano a dare dignità al tempo che comunque ci tocca in sorte, al tempo che passa, a non sprecarlo, a non lasciare che se ne vada, che si perda, senza dare senso. La bellezza che gli oggetti, che le cose che abbiamo possono portare nella nostra vita è veramente qualcosa che è in sé bello, non si può colpevolizzare chi è alla ricerca dell'avere, perché nell'avere spesso c'è moltissimo di bello. Poi c'è un'altra cosa, cioè La ricerca dell'avere, della ricchezza, può essere motivata giustamente dal desiderio di essere al cospetto di cose belle oppure dal desiderio di avere cose che mi permetteranno esperienze belle, come abbiamo detto. Però può anche essere motivata più al suo interno, dalla fierezza di essere capace di procurarsela. Cioè, avere cose belle, avere cose che non è facile avere, è un modo per provare a me stesso e agli altri, per dimostrare che io ho una bravura specifica. Cioè, io so fare cose notevoli e la prova è che poi queste cose diventano oggetti. Se non ci fossero gli oggetti non ci sarebbe la prova. Io potrei dire, ah, io sono bravissimo, ma bisogna credermi sulla parola. Invece la mia ricchezza, la mia capacità di procurarmi oggetti, o perché mi sono procurato denaro, oppure specificamente perché magari sono così bravo ad andare a Praga, nel quartiere giusto, e a trovare l'antiquario che ancora ha delle tele di un certo tipo e che, siccome non sono ben conosciuta, riesco a procurarmi anche con minore sborso. Ci possono essere delle bravure specifiche di cui è legittimo essere fieri. Quindi la fierezza di essersi procurato con bravura qualche cosa, o specificamente una bravura appunto nel trovare l'antiquario giusto e riconoscere il quadro d'autore anche sotto la crosta, oppure invece la bravura generica di procurarsi il denaro che serve. Quindi l'avere qui si connette con l'essere qualcuno capace di procurarselo. Dunque, l'avere come un indizio del nostro essere, la fierezza non dell'avere in sé, ma dell'aver saputo guadagnare, quindi dell'essere colui che è stato capace di guadagnare. Allora, in questa logica, naturalmente non ha senso essere fieri di quel che si ha perché si è figli di papà. Ha senso essere fieri di quel che si ha perché si è papà, cioè quello che l'ha guadagnato. Per questo il papà ispira a tutti un senso di rispetto, mentre il figlio di papà no. Perché, per così dire, sfoggiano praticamente la stessa fierezza, salvo che uno ne ha il merito e l'altro non ce l'ha. Quindi se uno è fiero senza essere, c'è qualcosa di sospetto. E da cosa è alimentata, nonostante tutto, la fierezza del figlio di papà? Dal fatto che si basa molto sull'invidia degli altri. Cioè gli altri non fanno grandi distinzioni se tu sei il papà che ha guadagnato o il figlio di papà che ha eredita e sfrutta. Le persone normalmente versano un tributo di stima comunque nei confronti della ricchezza, indipendentemente dall'effettivo merito. C'è un passo stupendo di Robert Musil nell'Uomo senza qualità che parla di un certo dottor Arnheim. Questo dottor Arnheim è un grande industriale, scienziato, uomo brillante di idee politiche e socialiste, una prima donna nel quadro mondano europeo, mitteleuropeo. E dice Musil che tutti quanti lo ammiravano enormemente per queste sue idee liberali, per il suo essere scienziato, capace di tenere conferenze, uomo brillante, ma sotto sotto, se lui non fosse stato anche un industriale immensamente ricco, tutte queste sue qualità non avrebbero interessato nessuno. Leggiamo da Musil: e per di più era persuaso che la ricchezza è una qualità di carattere. Tutti i ricchi la pensano così, e anche tutti i poveri. Il mondo intero, in fondo, ne è tacitamente convinto. Solo la logica solleva qualche difficoltà, poiché sostiene che il possesso di denaro conferisce forse qualche qualità, ma non può mai divenire esso stesso una qualità umana. L'evidenza però lo smentisce. Non c'è naso che non fiuti immediatamente il delicato odore di indipendenza, abitudine di comandare, abitudine di scegliere sempre il meglio per sé, leggero disprezzo degli altri e costante, consapevole responsabilità di potere che emana da un reddito alto e sicuro. L'aspetto di una persona di quel genere si rivela subito nutrito e rinnovato quotidianamente da una scelta finissima di forze universali. Alla sua superficie il denaro circola come la linfa di un fiore. Non esistono qualità acquisite, abitudini contratte, nulla è indiretto, nulla è ricevuto di seconda mano. Distruggi il credito e il conto in banca e l'uomo ricco non è soltanto senza denaro, ma dal giorno in cui l'ha compreso è un fiore avvizzito. Come prima notavano immediatamente la sua qualità di essere ricco, tutti notano ora in lui con la stessa immediatezza l'indescrivibile qualità del nulla, che ha il puzzo acre dell'incertezza, dell'insolvibilità, dell'inettitudine e della miseria. Dunque la ricchezza è una qualità personale, semplice, che non si può scomporre senza distruggerla. Con ironia estrema, ma anche amara, Musil segnala questo, che tutti noi tributiamo appunto alla ricchezza un'ammirazione e che in fondo chi è ricco lo ammiriamo. Si potrebbe indagare molto perché. La verità è che forse da chi è ricco noi ci aspettiamo qualcosa, ma non è solo questo. C'è una specie di splendore, di fascino della ricchezza che ridonda sulle altre qualità di una persona ricca, che abbonda e si riversa sulle altre qualità rendendole davvero vere, davvero qualità, e invece se non c'è la ricchezza queste stesse qualità sarebbero capacissime di apparirci mediocri. Quindi ecco che anche il figlio di papà può pavoneggiarsi, perché lui è oggettivamente ricco, e allora alla fine tutti quanti gli tributiamo un qualche tipo di ammirazione. Dunque il personaggio di Arnheim, del dottor Arnheim, nell'Uomo senza qualità di Musil, reca un insegnamento. E cioè lui era veramente qualcuno, nel senso che era davvero un uomo notevole, con delle grandi qualità, ma insomma poi tutte queste qualità non sarebbero state niente senza la sua ricchezza. Quindi il rallegrarci più giustificato, almeno moralmente se non socialmente, è quello della ricchezza meritata. Perché allora ciò che abbiamo è segno tangibile di ciò che siamo. Dico moralmente perché invece appunto la società se ne può infischiare e può ammirarci indipendentemente dal nostro merito. Al limite anche se siamo molto ricchi perché abbiamo vinto un'enorme lotteria americana di quelle da decine di milioni di euro al colpo. Invece la morale e per così dire la simpatia di quando ci riflettiamo, c'è una bella differenza fra quando noi riflettiamo e non riflettiamo. Se non riflettiamo una persona ricca comunque ci sembra attraente, se riflettiamo magari ci rendiamo conto che non se lo merita. Ecco, quando riflettiamo c'è una priorità dell'essere sull'avere, questa è stata un po' ribadita da tutti, se vogliamo la parola d'ordine filosofica, letteraria, è proprio il libro Essere e Avere di Erich Fromm. Quindi alla fine anche il giovanotto figlio di papà che sfoggia la bella macchina del papà non punta a che tutti ammirino la macchina, lui vuole veramente essere ammirato lui, cioè se tutti facessero capannello intorno alla sua nuova Porsche e disprezzando completamente la sua compagnia e senza degnarlo di uno sguardo si appassionassero alla macchina, lui non sarebbe felice. Il punto è che c'è un trasferimento di prestigio dalla macchina a lui e questo lo rende soddisfatto. Insomma, lui, pure lui, anche il più ingenuo dei figli di papà, quello che cerca è l'ammirazione per sé persona e non per quello che possiede. La macchina, cioè, è un mezzo. Attraverso avere la macchina, lo scopo è pur sempre quello di convincere gli altri che si vale molto. Non solo, lo scopo è anche quello di convincere se stessi che si vale molto. Attraverso l'opinione degli altri, quello di cui siamo in cerca è della possibilità di sostenere una nostra analoga opinione. Se io ho una grande opinione di me stesso, ma gli altri non fanno che attestarmi un'opinione molto bassa di me, dopo un po' la mia opinione di me stesso è probabile che si sgretoli. Ecco, invece, se gli altri mi tributano un'ammirazione, un affetto, un desiderio di stare con me, insomma, se gli altri mi cercano, se gli altri mi amano, se sono popolare, mi è molto più facile mantenere un'alta opinione di ciò che io sono. E allora, insomma, si può giocare un po' sull'inganno, ovvero io attraverso ciò che ho posso attirare gli altri verso di me, gli altri a quel punto mi tributano una attenzione che io non sto tanto ad analizzare, anzi posso anche stare molto attento a non analizzare, e decido di interpretarla nel modo che mi conviene di più. Quindi non sto a vedere che la verità è che mi cercano perché sono molto ricco, ho una bella macchina, delle belle case al mare, e mi convinco insomma che mi cerchino proprio perché io valgo molto. Naturalmente, insomma, dovremmo essere tutti quanti sospettosi su noi stessi e stare molto attenti a evitare che questo accada. Perché se uno pone troppo la propria gioia in ciò che ha, o meglio se o direttamente, proprio desiderando beni per se stessi, oppure invece indirettamente, appunto appoggiando la stima che gli altri hanno di lui sui propri beni, su ciò che possiede, è l'indizio che non può avvalersi direttamente di ciò che è. Bisognerebbe fare un po' sempre la prova, e c'è chi la fa, ci sono quei film in cui uno vuole essere amato dalla sua donna e si finge poverissimo per vedere se lo ama lo stesso. Bisognerebbe fare un po' un test per vedere se, spogliati di tutto ciò che abbiamo, gli altri ci stimano, ci cercano e ci vogliono lo stesso. E altrimenti c'è qualcosa che non va, cioè se in realtà dipendiamo per il giudizio che gli altri hanno di noi e quindi per il giudizio che noi stessi abbiamo di noi da ciò che abbiamo più che da ciò che siamo, vuol dire che c'è un inganno che noi stessi stiamo architettando alle nostre stesse spalle. Proseguendo il ragionamento ci si potrebbe domandare: ma come si fa ad essere di più allora? Perché è chiaro che le piste attraverso cui ci si procurano degli averi non occorre qui riassumerle. Cos'è che fa sì che si diventi di più? Beh, un aspetto di questa possibilità di incrementare il nostro essere è che ognuno di noi è il prodotto di ciò che ha esperito, cioè il prodotto della sua esperienza. Se uno di noi fosse privato di qualsiasi esperienza, venisse fatto crescere nel totale abbrutimento sensoriale, per quanto la sua natura fosse magari estremamente dotata, per quanto fosse pieno di talenti, non ne verrebbe fuori niente. Cioè, in mancanza di esperienza non si diventa, non si è qualcosa di più, mentre invece ogni esperienza ci rende qualcosa di più, ci fa essere qualcosa di più. Che cos'è l'esperienza, però? Da un lato è il fatto di trovarsi all'interno di eventi, non c'è dubbio. Ma questo non basta. Abbiamo detto che se uno ha molto talento ma viene privato di ogni esperienza, non cresce e quindi non diventa, non è qualcosa di più di quello che era prima. Però è anche vero che se uno viene attraversa, diciamo, viene messo in contatto con innumerevoli eventi, innumerevoli esperienze oggettive, ma da parte sua non c'è capacità di elaborazione, cioè, detto in una parola, se è stupido, può passare attraverso un sacco di esperienze utilissime e non cresce, cioè non diventa qualcosa di più. Nel tempo lui non è più di quello che era prima, nonostante che sia passato attraverso oggettivamente delle esperienze. Ma io non chiamerei esperienza il semplice fatto che capita intorno a noi, chiamerei il fatto fatto e esperienza il combinarsi di due ingredienti, il fatto e la capacità di comprenderlo, il fatto è l'intelligenza che lo comprende e lo vive. Se si è molto intelligenti, a volte non occorre nemmeno vivere un'esperienza, basta immaginare una situazione e trarne delle conseguenze che ci fanno diventare più capaci di affrontare, eventualmente si dovesse mai verificare, una situazione simile. Quindi, per essere di più, un modo, uno dei tanti, quello di cui ho deciso di parlare adesso, è quello di costruirsi esperienze, cioè di servire all'appetito della nostra intelligenza un continuo, una serie di nuovi piatti da ingurgitare, da metabolizzare, da far diventare crescita, da far diventare ciò che noi siamo. Ognuno di noi è di più se ha vissuto con intelligenza più esperienze. Un esempio tipico, se vogliamo, è il viaggiare, cioè l'esporsi al nuovo, esporsi a qualche cosa che non si conosceva. Viaggiare rende capaci di relativizzare ciò che già conoscevamo confrontandolo con il nuovo che veniamo a conoscere. Rende capaci di capire meglio ciò che già siamo e quindi in qualche modo di superare ciò che già siamo finendo per essere qualcosa di più. Insomma, viaggiare fa crescere. Ciò che è ovvio nell'esperienza che noi abbiamo, nel mondo che ci circonda, altrove potrebbe mancare. E allora noi ci accorgiamo che non è indispensabile, non è coessenziale con la natura umana, ma è semplicemente una nostra usanza. È un optional culturale. E l'esperienza che facciamo può essere positiva o negativa. Per esempio, io conoscendo il Giappone mi sono accorto che la vergogna che noi abbiamo dei comportamenti sessualmente liberi, genericamente in Europa, comunque nel mondo più affine a noi, è una vergogna culturale, perché ci sono civiltà in cui questa vergogna è molto minore o comunque è orientata in una maniera diversa e certi comportamenti di cui noi abbiamo vergogna non destano alcuna vergogna. E allora ho capito che non sono in sé vergognosi, ma sono solo culturalmente vergognosi. Si possono leggere giornaletti con donne completamente nude nella metropolitana ed essere una persona rispettabile, perché guardare la nudità non è in sé un male e lo è solo nella nostra civiltà. Però al tempo stesso, nello stesso Giappone, si può vedere torturare un animale, per esempio un polpo. Io ho visto torturare in una maniera orribile un povero polpo in televisione e nel vederlo, cosa che da noi non sarebbe possibile, mi sono accorto di quanto male, di quanto orrore c'è in questo. E se non avessi avuto l'esperienza giapponese, di questa diversità dovuta al viaggio, se la mia intelligenza non si fosse confrontata con questa esperienza, probabilmente io sarei molto meno consapevole di quanto non sono che c'è orrore nel torturare un polpo. Ecco dunque che in questo confronto tra l'essere e l'avere abbiamo deciso di occuparci di un piccolo aspetto di come si può incrementare il proprio essere, ed è appunto in una sintesi di fatti da attraversare e di intelligenza con cui attraversarli. E questa somma dei semplici fatti con l'intelligenza è quello che chiamerei esperienza, cioè sostanza umana che va ad aggiungersi a ciò che siamo. E l'esempio che abbiamo fatto all'interno di questo è quello del viaggio, cioè del confrontarsi con una realtà completamente altra, molto diversa, lontana, in quanto esempio tipico di questa possibilità di crescere, possibilità di diventare qualcosa di più se il viaggio lo si fa mettendo in movimento appunto l'altro ingrediente, l'intelligenza, non il semplice essere nel luogo nuovo, nella realtà nuova, ma anche il capirla, il non lasciare che ci scivoli addosso senza effetto, ma il fare sì che entri e diventi nostro essere. In questo senso bisogna dire che la nostra civiltà si è organizzata molto male, perché la nostra civiltà ha inventato il viaggio organizzato. Nella prospettiva che stiamo dicendo, il viaggio organizzato è la negazione del viaggio. Qual è il senso del viaggio che dicevamo un momento fa? È quello di confrontarsi in maniera il più possibile coinvolta, il più possibile capace di comprendere, il più possibile intelligente. Intelligente è un participio presente del verbo intelligo latino, e cioè comprendente, che capisce. Ecco, confrontarsi in maniera intelligente col viaggio. Le vacanze organizzate invece cosa sono? Sono una situazione nella quale uno paga per essere privato di tutto ciò che è realmente interessante in un viaggio. Cioè uno paga perché il suo viaggio, invece di essere l'esperienza concreta, reale, coinvolta del nuovo, diventi una serie di cartoline mentali, spesso anche digitali, che uno prende. Che cosa voglio dire? Per esempio, un ingrediente interessantissimo del viaggio è interferire con i locali direttamente, cercando di farsi un'idea del modo in cui loro comunicano. Per cui tentare di entrare nella lingua dei locali. È chiaro che uno non può impararsi ogni viaggio che fa un'intera lingua, ma avere un'idea di come funziona e avere un'idea del modo in cui loro interagiscono, cercare cioè di comunicare direttamente con loro, è fare esperienza della diversità. È enormemente interessante. Oppure vedere diversi tipi di alloggio per scegliere dove si alloggerà. Siccome gli abitanti di altri paesi alloggiano in modi diversi e a volte diversissimi da noi, se noi compriamo un pacchetto organizzato che ci piazza in un albergo a 5, 4, al limite 3 stelle del circuito internazionale, identico a tutti i luoghi dove abbiamo dormito finora, abbiamo pagato. E in cambio cosa ci viene dato? Che non sapremo niente di come si alloggia, di come si dorme, di come si vive sul posto. Invece se dobbiamo fare da soli ci verranno presentate delle possibilità e c'è qualche possibilità in più che noi ci rendiamo conto che la vita di queste persone è fatta di ingredienti un po' diversi dai nostri che abbiamo esportato nella catena degli alberghi internazionali. Oppure scegliere un itinerario. Se compro un pacchetto organizzato, l'itinerario è già stato scelto per me. Io ho pagato perché questa cosa interessantissima che mi avrebbe dato enormi soddisfazioni e che sarebbe stato forse la cosa più bella di tutto il viaggio, venga fatta da qualcun altro. Quindi vengo scippato della cosa bella e per di più pago per essere scippato di questa cosa bella. Perché? Perché è molto interessante cercare di capire la geografia di un luogo, domandarsi che cosa si può trovare come esperienza di, per esempio, di natura, oppure come esperienza di interventi dell'uomo in questo luogo. È evidente che è molto più interessante farne un'esperienza approfondita, ingaggiarsi nel tentativo di decidere sulla base di tutti gli elementi che siamo in grado di raccogliere e poi prendere la nostra decisione, che magari potrà anche essere una decisione meno soddisfacente nei termini standard di cui si va normalmente in cerca rispetto a quella che ci propone l'agenzia del viaggio organizzato, ma non c'è paragone nel livello di arricchimento e di approfondimento della conoscenza che noi avremo del luogo se invece di comprare il pacchetto passivamente ci diamo da fare. E così via, anche nelle micro cose, trovare il modo di attraversare il fiume in piena pagando un locale che arriva con il suo mulo guadante, eccetera, eccetera. Convincere invece il locale ad affittare una barca e vedere il tipo di barca, il modo in cui l'autoctono tratta, l'autoctono, cioè il locale. Tutte queste cose che il viaggio organizzato risolve completamente sono la ricchezza stessa dell'esperienza fatta appunto in maniera intelligente, attiva, lavorando con la propria testa, secondo ingrediente, il fatto più l'intelligenza. Dunque ci siamo posti il problema di essere e avere, l'abbiamo fatto in maniera semplificata e anche un po' disordinata, nel senso che prima abbiamo visto che l'essere è più importante dell'avere e su questo sono tutti d'accordo, eccetera. Poi di fatto tutta la società concepisce una tale stima di chi ha molto e spesso dimentica invece chi ha poco, oppure comunque riconosce l'essere soprattutto in chi ha molto. Abbiamo fatto l'esempio del dottor Arnheim di Musil, che si può considerare il campione di coloro che vedono riconosciuto il loro essere grazie al loro avere. E quindi, insomma, abbiamo detto, certo, l'avere va perseguito soltanto nella misura in cui è in qualche modo l'indizio dell'essere, se si vuole essere in contatto con la realtà delle cose, cioè se si vuole sapere di che è fatta la stima degli altri. Ecco, insomma, se noi ci procuriamo degli averi per avere la stima degli altri, bisogna perlomeno che questi averi ce li siamo procurati attraverso la nostra capacità, per cui questi averi diventano poi in effetti un indizio del nostro essere. E poi abbiamo fatto un esempio, un piccolo esempio di com'è che si incrementa il proprio essere appunto attraverso l'esperienza, tentando di definire l'esperienza come la somma di un fatto che accade vicino a noi e della nostra intelligenza che lo interpreta. Il semplice fatto senza l'intelligenza non diventa esperienza, cioè non diventa mio essere qualcosa di più, la semplice intelligenza senza fatti nemmeno. E poi abbiamo formulato un giudizio sulle vacanze organizzate, sui viaggi organizzati, come grande occasione mancata, cioè come situazione nella quale si paga per essere privati del meglio. A risentirci nella prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.